Bene, vi do il benvenuti a questa prima serata del corso, del dopo post corso biblico, dove tratteremo alcune tematiche e qui ci sono anche ancora dei fogli se qualcuno volesse poi il calendario. E questa sera le esperienze limite, che dopo ti introdurrò immediatamente. Lunedì prossimo, quindi fra pochi giorni, ma abbiamo dovuto stare alle disponibilità degli oratori, e quindi ci sarà il professor Antonio Ampiero, che insegna teologia morale in Germania all'Università di Münster e che tratterà della etica delle relazioni. Il giovedì 18 marzo ci sarà il professore Don Severino Dianic, che il titolo non è esatto, è l'ultimo testo che lui ha fatto sulla figura di Gesù e che ci verrà a presentare. E poi all'ultimo incontro, la tavola rotonda sul mondo giovanile, il venerdì 16 aprile. Allora, questa sera devono essere tre relatori, ma uno non è venuto. Allora lo sostituisco io per quello che posso, per quello che so e che sono in grado di fare. Però prima di entrare nel tema, questa sera i tre temi che avevamo scelto sono omosessualità, divorzio e aborto. Prima di trattare questi temi voglio chiarire nel modo, spero, il più evidente possibile l'angolo di visuale da cui metterci. Perché le cose, e questa è un'esperienza di tutti, cambiano di valenza, di valore, di incidenza a secondo dei criteri che noi usiamo per leggerle. Allora, quello che noi vogliamo fare stasera non è né una lettura dottrinale, diamo per scontato, eccetera, chi è credente, cattolico, sa com'è la posizione della Chiesa, né una lettura morale. Non vogliamo distribuire meriti e colpe a nessuno. Quello che noi vogliamo fare è avvicinarci a delle esperienze umane, a dei vissuti, a delle realtà che le persone, volenti o nolenti, si trovano a vivere, a delle scelte che si trovano a volte obbligate a fare con strumenti che hanno e non con quegli ideali che non hanno, e tentare proprio di cogliere il vissuto a volte travagliato, difficoltoso, sofferto di certe posizioni. Quindi il nostro angolo visuale è quello di una forma di partecipazione, di ascoltare partecipando. Tutto il resto in questa sede non ci interessa. Quindi non apriamo dibattiti teologici o filosofici o di altro tipo, ma entriamo nel vivo di ciò che a volte la vita mette di fronte alle persone, a più o meno indipendenza o indipendentemente dalle proprie convinzioni e dalle proprie volute scelte. Ecco, detto questo, ma su cui poi possiamo ritornare, perché mi sembra un angolo visuale che ci porta un po' fuori dal trito, ritrito, dal ripetere all'infinito le stesse cose che si continuano a dire su questi problemi, tentare di avvicinarci con un altro approccio. Siccome io non sono un esperto, però la persona che doveva venire mi ha mandato una mail dicendo che riteneva, dopo averci pensato un pezzo, un po' di tempo sopra, che queste tre tematiche non fossero tematiche coerenti, non andassero d'accordo e che avessero delle valenze diverse, e quindi ha preferito non venire. Io non ho né voluto né potuto forzare la volontà di questa persona per venire a dare una testimonianza sul tema della omosessualità, e anche se ho cercato dal mio punto di vista di spiegare che se ci mettiamo nella lettura dell'esperienza umana ci sono anche dei legami a queste cose, se non altro la fatica, la sofferenza, il trovarsi di fronte a delle situazioni che uno non sempre ha voluto, ha previsto per la sua vita, e comunque prendete le cose come sono. Questa. Per introdurre, io sono andato a ripescare, ricordandomi di alcuni testi, una rivista che dovrebbe essere fuori da ogni dubbio sulla sua ortodossia, perché è una rivista intitolata Famiglia Oggi ed è fatta dalle Paoline, quindi mi sembra che il taglio ci garantisca una serietà nell'impostazione. Nel dossier che c'è al centro di questo fascicolo vengono riportate dei racconti, una ventina di racconti di esperienze di persone omosessuali credenti che dicono la loro fatica di coniugare insieme i due aspetti. Una fatica che, come vedremo, proviene in parte dall'interno della persona, perché la nostra cultura, al di là della cultura che va per la maggiore, la cultura non quella raffinata, non quella degli studi, non quella dei consultori, non quella degli specialisti, ma la cultura che va per la maggiore, vede in questo ambito della sessualità come attrattiva per lo stesso sesso, vede, una volta si vedeva una malattia, si vedevano delle depravazioni, si vedevano delle perversioni. Siamo nati così, noi siamo nati in questa cultura qui, no? Per cui poi la messa al bando, il dileggio, la presa in giro, il modo di trattare le persone che ci ha un po' dato un'idea, come sovente purtroppo ci capita e contro cui noi combattiamo con tutte le nostre forze, un'idea di realtà che non si sono mai viste da vicino. È come chi parla degli immigrati senza aver mai parlato con un immigrato. È la stessa cosa, no? Allora, per abbattere queste forme di tabù, di cliché, di sentito dire, l'unica cosa è ascoltare le persone o ascoltare chi in qualche modo si fa portatore delle problematiche di queste persone. Allora io ho segnato alcuni brani e li leggerei semplicemente perché così, pur non essendoci qui una persona direttamente coinvolta, sentiamo la loro voce, diamo voce alla loro esperienza. Un ragazzo di 25 anni, che si firma anche, racconta questo: la mia vita, la mia famiglia era molto religiosa e attiva in parrocchia, e di conseguenza anch'io ho sempre frequentato quell'ambiente impegnandomi a livelli diversi. Non sentivo in contraddizione la mia sessualità e la mia fede, soprattutto per la profonda simpatia nei riguardi di un uomo come Cristo, sempre sollecito verso chi soffre. Sentivo che mi accettava, che non poteva non amarmi, anche se omosessuale, anzi soprattutto per questo. La preghiera era l'unico sfogo al bisogno urgente di parlare di me in modo sincero, le mie sofferenze derivando in primo luogo dalla resistenza che avvertivo negli altri ad accettare, se non addirittura a comprendere, la mia affettività. Questa sensazione si è poi ripetuta amplificandosi quando ho vissuto il primo forte innamoramento con una persona che non poteva ricambiare il mio affetto. Odio questo periodo della mia vita. È stato marchiato da rigetto, mi ha portato a una fuga nei confronti del reale e a vivere in modo personalistico la mia fede e i miei desideri, proiettandomi in realtà altre, immaginarie e idealizzate, che potessero darmi la speranza di vivere in modo non disintegrante il mio sesso e la mia voglia di voler bene a qualcuno in particolare. Ancora prosegue dicendo: grazie a un articolo su una rivista missionaria ho saputo dell'esistenza di un gruppo di omosessuali credenti, e così si è messo a frequentare questo gruppo, da cui poi ha ricevuto molti aiuti, e alla fine dice: sento che molto è cambiato in me, anzitutto il mio rapporto con la fede e con la Chiesa. Frequento raramente e soltanto se sono in compagnia di qualche amico. Mi sento fuori posto, non in comunione con tutte quelle persone sconosciute, pronte a inginocchiarsi per poi sputarti in faccia, che ascoltano con orecchie foderate messaggi di amore e richiami alla condivisione mentre si rigirano il rubino al dito o si tirano sul collo la pelliccia. Si vede che è andato in qualche chiesa che ha visto fare questi gesti, questi fatti. È tipico anche dei vescovi parlare girandosi l'anello. Un altro ragazzo che scrive dice così: i problemi sorsero più tardi, se non quando era giovanissimo, sui 20 anni, quando da un lato cresceva la consapevolezza di cosa comporta l'essere gay, ad esempio impossibilità di parlare in famiglia o con gli amici dei propri sentimenti, di presentare in casa l'amico in quanto tale, soprattutto lo spettro incombente della solitudine. Dall'altro le mie speranze di incontrare tra gli omosessuali una possibilità di confronto, degli amici autentici, dei fratelli dell'anima, per così dire, si infrangevano contro la superficialità, la stupidità e il consumismo caratteristico di tanti gay. Gli anni della tempesta durarono molto a lungo, troppo, per le devastanti conseguenze che ebbe nella mia vita il crescente senso di smarrimento, di isolamento e di vuoto. Poi ha incontrato un prete che invece lo ha aiutato a ricomporre la sua vita, a rimettere insieme i pezzi e a vivere tenendo insieme le varie facce della propria esistenza. Alla fine poi tenterò alcune considerazioni. Un altro dice: all'inizio della fase di accettazione si è subito posto per me il problema della fede. Su tale problema c'era in me allora il vuoto assoluto, ma mi sostenevo una certezza: Dio mi ama e mi ama gratuitamente per quello che sono. Dio mi ama e ha un progetto su di me. Come questo progetto passi attraverso la mia omosessualità resta per me anche oggi, dopo molti incontri, un mistero e come tale lo accetto. Ancora qualche breve testimonianza. No, non ho più segnato. Vi leggo alcune osservazioni che un prete che si chiama Domenico Pezzini, che oltre ad essere prete è anche docente universitario ed è l'animatore di un gruppo di omosessuali a Milano chiamato La Fonte, dice in questo articolo che è proprio intitolato Omosessuali e fede. Dice: il dato di partenza resta la condizione omosessuale, non da cancellare o mettere tra parentesi come storta e irredimibile, ma da integrare nel complesso della personalità. E poi dice: l'aspetto del prete, ma io direi delle comunità cristiane, può essere in questo caso decisivo nel bene e nel male. Sono troppe in me le persone che per un incontro disgraziato in confessionale o nella comunità hanno lasciato per sempre la Chiesa, o che per aver dichiarato candidamente la loro identità a qualche responsabile di istituzione religiosa sono diventate all'istante brutte e sono state allontanate da incarichi che svolgevano con pieno decoro e con competenza. E poi ci riporta il parere di due teologi. Devo dire per sincerità che questi due teologi sono stati cassati, sono stati ripresi e uno sospeso dalla dottrina, dall'ufficio della dottrina, della congregazione della fede. Uno dice, si tratta di Kevin Kelly, che è docente di teologia morale all'Università di Londra, e scrive: per esplorare la possibile bontà di una relazione omosessuale non si deve necessariamente presupporre che tale bontà derivi dal confronto col matrimonio, per dire che le due realtà non sono così paragonabili, non sono così assimilabili, perché hanno caratteristiche molto proprie, al di là di alcuni elementi in comune. Poi continua, come se una relazione del genere fosse una specie di seconda scelta per gente handicappata che non ce la fa ad acquistare il prodotto originale. E ancora, un altro teologo, anche questo ripreso, che si chiama Charles Curran, scrive, se alcuni uomini e donne sono omosessuali in senso profondo e costituzionale, non per questo sono persone che non sono amate da Dio e chiamate a vivere una vita di amore interpersonale. L'essere omosessuale non comporta automaticamente una vocazione al celibato. Difficilmente il Vangelo può essere inteso come buona novella se la Chiesa dicesse a queste persone: come persona sei amata da Dio, ma la capacità di amare che hai a questo livello profondo della tua personalità non piace a Dio. Carla dice semplicemente che in un modo o nell'altro la Chiesa deve aiutare gli omosessuali a vivere una vita di amore fedele. Se avesse il... dice, parlando di teologi, anche di una parte del Magistero, se si avesse il coraggio e l'umiltà di confrontarsi con la realtà, i giudizi cambierebbero. Ecco, allora, io non voglio trarre delle conclusioni, ma solo fare alcune riflessioni su questo tema. Intanto, come i più poveri nelle nostre comunità non sappiamo se ci sono, perché non vogliono, non possono rendersi reperibili, rendersi disponibili, farsi conoscere persone omosessuali. E questo a me pare già una contraddizione con la professione di fede cristiana, dove l'accoglienza dell'altro per quello che è, non per quello che vogliamo che sia, questo lo dico a tutti i livelli, personali, istituzionali, e mi pare fondamentale. E per cui il dato di fatto che non ci siano, non esistano, non si provino, non si manifestino, dovrebbe già in qualche modo farci riflettere su una composizione malata delle nostre comunità. Perché questa è una composizione malata. Perché questa è una composizione, a mio parere, che dice che non è vero che c'è questa apertura, questa accoglienza, questa così decantata fraternità. Perché i confini tra la vera accoglienza e fraternità passano attraverso confini culturali, non confini religiosi, cioè sono i confini di ciò che noi ci siamo messi in testa rispetto a determinate persone e che ci fanno dire che quelle persone non possono, non sono degne, non hanno il diritto, eccetera, eccetera, di far parte viva di una comunità cristiana, soprattutto quando vogliono professare la loro fede. Seconda osservazione, meglio, riflessione che facevo, che vale credo per tutti noi, è che tutti noi abbiamo una personalità non così coerente, tutti noi abbiamo da comporre degli elementi delle nostre personalità che a prima vista non vanno insieme, su cui facciamo fatica a costruire una unità di riferimento, a capirci come persone unitarie. Sono le nostre tensioni, contraddizioni, in tantissimi campi. Allora, non è particolare il fatto di vivere delle realtà che difficilmente possono essere unificate in una figura unica. Molte volte noi viviamo delle vite spezzate, viviamo ad ambiente, e non perché siamo peggiori o cattivi, è perché la fatica di trovare un punto unitario su cui far convergere tutto quello che siamo e non solo dei pezzi di noi è molto faticosa. Allora non vedo perché dobbiamo renderla ancora più faticosa agli altri. Se siamo tutti così, se è vero, poi potete intervenire voi, che siamo tutti così, allora perché farlo valere razzisticamente, in questo caso non per l'etnia, ma per le tendenze riguardo ad altre persone. E poi c'è il problema, appunto, del collegamento tra queste esperienze e la fede, che è molto complesso, e su cui direi solo una cosa. Un criterio che può aiutare, ho già passato il mio tempo, ma adesso vi lascio la parola, un criterio che può aiutare le persone, noi stessi e le persone altre, è questo. Non possiamo mai, perché non è corretto, non è giusto e non è fondato, identificare la nostra fede, il modo in cui la comprendiamo, la Chiesa e il modo in cui si comprende è Dio. Non possiamo mai fare l'equivalenza Chiesa uguale Dio, perché Dio va al di là e oltre. Allora vuol dire che nella vita di alcune persone, se non di tanti o di tutti, ma certamente nella vita di alcune persone, si arriva a vivere delle tensioni tra la Chiesa e le sue posizioni e la fede in Dio, a partire da quello che si è. Questo, no, vorrei lanciare questo messaggio, è molto più comune in tanti campi di quello che si pensa. E non solo per il tema dell'omosessualità, ma per tantissimi altri temi, molte volte nella vita noi ci troviamo, anche con tutta la nostra buona volontà, a non essere in grado di aderire alle forme che il Magistero ci propone. Ma per questo, di non identificando le due cose, cioè Dio e la Chiesa visibile, perdere la fiducia, il rapporto con Dio che va al di là, e lasciare lui il giudizio. E l'ultima cosa davvero è che credo, per cui ci sono più altri psicologi che possono contraddirmi o confermare, non lo so, ma io credo che alla fine dei conti il primo conto, la prima verifica non è quella che gli altri fanno su noi stessi, ma è quella che noi riusciamo a fare su noi stessi, cioè il fatto che, credenti o non credenti, la bontà della nostra vita non dipende dal giudizio che gli altri ci danno. Credo che questa sia una conquista non di poco conto per la nostra vita. E vale anche in tante, vale in tutte le relazioni queste, perché le relazioni sono delle fortune, delle grandi aiuti, ma sono anche a volte dei vincoli che ci legano la nostra identità, la nostra immagine a quello che l'altro ci proietta. E rischiamo di pensarci con le proiezioni dell'altro, e questa è la morte della nostra individualità. Allora, probabilmente per alcune persone che hanno uno stigma sociale molto più forte, come gli omosessuali, ma come tanti altri, potremmo mettere gli ex carcerati e tanti altri che vivono portandosi dietro un marchio, è molto più difficile e faticoso fare un cammino dove innanzitutto rendano conto a se stessi della loro vita. Questo non per negare la relazionalità, l'ascolto di altri pareri, eccetera, ma per sapere che in definitiva il problema nasce e si risolve dentro la coscienza, in definitiva. Ecco, questo mi paiono due o tre osservazioni, due o tre riflessioni che ho tratto. Poi avevo un altro libretto proprio su fede e omosessualità di un altro prete, con addirittura la prefazione dell'esimio cardinale Eminenza, Monsignor Severino Poletto, arcivescovo di Torino, e che quindi, insomma, dove si dicono cose interessanti, quindi mi pare che non siamo proprio così eretici.
Buonasera, sono Cristina Romagnoli, sono assistente sociale e mediatrice familiare, collaboro con il consultorio familiare La Persona al Centro del Piazzo. Prima di entrare nel vivo dell'argomento proprio della separazione, inizierei a parlare, a fare a voi una spiegazione di quello che è un percorso di mediazione familiare. La mediazione familiare è un percorso a cui si rivolgono le persone che sono in via di separazione, che sono separate oppure che stanno per divorziare e devono o raggiungere degli accordi sia per la gestione dei figli sia economici oppure modificarli. Si sviluppa più o meno in 10-12 incontri, molte volte anche di più di 12, e a ogni incontro vengono trattati i propri temi riguardanti la gestione dei figli o quelli che la coppia riportano come temi fondamentali. Il percorso di mediazione familiare non è un percorso comunque che si sostituisce a un percorso legale. Collaborando con il consultorio, infatti, si ha la fortuna di avere altri professionisti che ruotano intorno e molte volte le coppie che vengono in mediazione e non si sono ancora rivolte al legale, io suggerisco un incontro durante il percorso con un legale che collabora proprio con il consultorio. Un po' perché è la legge che impone che ci sia un avvocato e un po' perché comunque i genitori devono tutelarsi sia loro stessi che i loro figli, perché nel momento in cui si separano ci sono o le buone intenzioni di continuare una separazione confliggendo il meno possibile, oppure a volte la vita porta proprio a confliggere in modo anche altamente, in modo molto, molto profondo. Per questo mi avvalgo degli avvocati all'interno del percorso che danno spiegazioni riguardanti la maggior parte delle volte l'assegno di mantenimento oppure l'addebito per colpa, insomma tutte quelle questioni soprattutto riguardanti il genitore che esce di casa. Inoltre la mediazione familiare non è un percorso di terapia di coppia. Spesso viene confusa con un percorso di riconciliazione, ma i primi 4 incontri della mediazione familiare, 4-5 incontri, servono al mediatore proprio per valutare se effettivamente il percorso di mediazione è quello che meglio soddisfa la coppia. Sempre con il consultorio capita che dopo i 4-5 incontri io invito la coppia a rivolgersi alle mie colleghe psicologhe per affrontare meglio e scardinare anche quelle strutturazioni mentali che si sono fatte, quelle immagini così radicate dell'altra persona che nel momento della separazione non riconoscono più come la persona che avevano sposato. Non è neanche un percorso di sostegno psicologico, anche se a volte ci sono incontri singoli. Spesso io faccio degli incontri singoli alla fine della mediazione familiare per accompagnare proprio la persona ad avere un percorso, ad affrontare un percorso più profondo durante, subito dopo la separazione con una psicologa. A volte faccio sempre durante il percorso di mediazione, chiedo l'intervento di una mia collega per meglio valutare se effettivamente ci sono degli argomenti che la persona dovrebbe affrontare in un'altra sede. Infine non è neanche un percorso spirituale. A volte vengono trattati, si cercano di trattare temi riguardanti la fede. Una persona mi ha chiesto, un papà mi ha chiesto come posso io proporre o spiegare a mio figlio il matrimonio, il valore del matrimonio, i valori che ruotano attorno ad un matrimonio, quando io per primo do come esempio esattamente il contrario. In questo caso sì, in genere le persone che credono molto e si sono sposate con la convinzione di una progettualità fino alla morte, in genere si rivolgono alla mediazione familiare dopo aver già intrapreso un percorso con il parroco o con il sacerdote. Altre volte è successo che io ho invitato la persona ad affrontare argomenti riguardanti la fede, quindi questa grande crisi profonda che le persone devono affrontare anche durante il percorso di mediazione stesso. In questo caso gli incontri, che in genere si svolgono ogni 15 giorni, cominciano a dilatarsi per dare il tempo alla persona di maturare e di rielaborare tutte le sue emozioni, tutti i suoi sentimenti che ruotano a questo grande momento di sofferenza. La coppia, quando si presenta comunque in mediazione, si presenta come quella coppia che uno ha agito la separazione e uno invece che l'ha subita. E E questa è un'idea molto profonda ed è un'idea difficile da affrontare con le persone, e a far capire soprattutto che la persona che ha agito la separazione si è trovata sola in diversi momenti. Il primo momento è quello, senz'altro, il momento in cui questa persona ha capito che il matrimonio era finito, che aveva iniziato, che è iniziata comunque una crisi nel non riconoscere più l'altra persona come una persona che riusciva a starle vicino. Il secondo momento in cui si sente sola la persona è senz'altro quando lo dice all'altro coniuge, perché riscopre molte volte che la persona che fino a quel momento con cui fino a quel momento aveva faticato a comunicare, anche in questa occasione magari non riesce ad ascoltarla. In altre occasioni non dà abbastanza peso, sufficientemente peso, alle parole che la persona che è entrata in crisi comincia a comunicare, minimizza. È sola, si trova anche sola nel contesto familiare, perché chi agisce da separazione passa in automatico nella colpa. E non sempre i familiari si schierano con il proprio figlio o con la propria figlia, anzi, succede spesso che se la figlia è entrata in crisi perché non riesce a comunicare con il marito, perché, o viceversa, il marito non riesce a comunicare con la moglie, perché non riescono a comprendersi, perché capiscono che sono lontani invece di essere vicini nella stessa famiglia, in quel momento i familiari dicono: ma sì, ma cerca di superarlo questo momento, un momento di crisi, un momento che si può andare oltre, che si può affrontare. E ci sono figlie che si sono rivolte in mediazione dicendo: io nel momento in cui ho raccontato a mia mamma la mia profonda crisi nel matrimonio, lei mi ha risposto: ma l'ho vissuta anch'io ai miei tempi e sono riuscita a superarla, e tu che madre sei per non riuscire a fare altrettanto? In questo modo viene ancora sminuita un'altra volta la figura di questa donna o di questo marito che non riesce a far fronte e che fa crollare indubbiamente la progettualità che si era creata attorno a questa famiglia. Un altro contesto in cui si sente sola la persona che agisce da separazione è il contesto quello sociale, quello amicale. Gli amici si schierano, gli amici si allontanano, non ascoltano, giudicano, non lasciano spazio a nessuno. Chi invece subisce la separazione è in genere colui che, nel momento in cui si trova di fronte al mediatore familiare, mi dice: ma adesso è così, una reazione d'impulso, è una cosa che mia moglie non ha saputo tanto affrontare e gestire bene, io mi ritrovo adesso a capire veramente che quelle parole che magari mi diceva tempo fa adesso hanno veramente un peso, assumono veramente un significato. In genere la persona che subisce la separazione fa coincidere con il momento della crisi a qualche mese prima. In realtà la persona che agisce la separazione si presenta come quella che invece la separazione, la crisi, era già avvenuta in un periodo precedente. Si parla magari di 5-6 anni prima del momento in cui si trovano davanti al mediatore, e la persona che subisce dice invece: sono 5-6 mesi che mia moglie è in crisi e adesso mi ha chiuso tutte le porte e non riesco più a aprirne neanche una. In realtà la moglie o il marito, quando arrivano in mediazione, è perché proprio non sanno più dove rivolgersi, da chi in questo momento di solitudine, da chi poter dar voce anche ai loro pensieri. In questo ruolo di vittima, chi subisce la separazione si incancrenisce, si irrigidisce. Ho avuto un padre che in mediazione mi ha detto: io continuo a venire da lei se non le dà fastidio, perché lei è l'unica persona che riesce a darmi uno sguardo diverso alla mia ex, e non dice altro, non la chiama più moglie, non la chiama più mamma dei miei figli. Perché tutti gli amici che ho attorno, la mia famiglia, anche i miei suoceri, mi dicono che quella è una cattiva madre, che quella è una poco di buono, eccetera, eccetera. E l'unica persona che invece riesce a farmela vedere ancora come la mamma dei miei figli è soltanto più lei. Si ricerca, in genere, quello che subisce la separazione, se non c'è una terza persona, sminuisce appunto, no, la crisi della coppia, spesso la società, insomma il gruppo sociale, riporta come questa persona, chi ha agito la separazione, come quella persona che in realtà non ha saputo far fronte alla propria impulsività, non ha saputo reggere la crisi e che ad un certo punto è impazzita. Paradossalmente, quando invece c'è una terza persona, diventa la poco di buono, se un uomo un po' meno, ma se una donna, insomma, c'è ancora questa concezione molto forte che riguarda la società. Il mediatore quindi aiuta a uscire da quest'ottica di vittima e carnefice, aiuta la coppia in un percorso di ricostruzione della storia, di riconoscimento della crisi iniziata tempo prima, di questa crisi che a tappe hanno dovuto affrontare. Una coppia che ho visto, ho riproposto questa cronologia della loro storia in ogni incontro, perché lui assolutamente negava che la crisi fosse iniziata 6 anni prima, ma in realtà la donna aveva già fatto un suo percorso con un sacerdote proprio 6 anni prima e lui non aveva saputo ascoltarla, non aveva saputo reggere questa sua sofferenza. Inoltre aiuta la persona, in genere quella vittima che è troppo centrata e troppo autocentrata nel proprio dolore, a far riconoscere la sofferenza di chi ha agito la separazione, perché molto spesso dicono: lei ha chiesto la separazione, adesso è contenta, adesso è soddisfatta, finalmente ha ottenuto quello che voleva, io non posso far altro che appoggiare questa sua volontà, insomma, che andare a firmare davanti a un giudice, anche se in realtà questa non è assolutamente la mia volontà. In genere queste persone che hanno questa idea ben radicata pretenderebbero dall'ex coniuge che fosse di fronte al parlare dei figli, al dire ai figli che il matrimonio è finito e che quindi ci sarà la separazione dei genitori, che è colpa mia, sono io che non ho voluto più continuare il matrimonio, mentre il papà o l'altro coniuge o mentre la mamma non ha fatto altro che accettare la mia volontà, senza pensare agli effetti che questo procurerebbe sui figli. Ed è proprio, si lavora proprio nell'ottica di uscire da questa vittima carnefice, da questo subire la separazione ed agire la separazione, perché per rispettare i propri figli, per rispettare le emozioni dei figli. Il mediatore rispetta i tempi delle persone, io stesso di lato i tempi, gli incontri che si svolgono in mediazione, oppure li accelero a seconda dei momenti che la coppia sta affrontando, soprattutto nel momento in cui inizia la gestione vera e propria dei figli, per cui bisogna metterla alla prova, bisogna metterla in campo per vedere se i figli effettivamente, ai figli insomma la separazione viene data così come una cosa di fatto, non possono far altro effettivamente che accettare questa separazione e quindi adattarsi alle nuove situazioni che vengono e che verranno. Faccio rispettare quindi i tempi ai due mediati, sia in quello che ha agito la separazione, per rispettare la sofferenza del coniuge, che effettivamente in quel momento le parole hanno preso un senso, perché quando si vedono di fronte alla fine della storia, che riescono a concretizzare, a rendere vive quelle parole a cui prima non avevano dato un senso. Dopo aver fatto rispettare i tempi loro e riconoscersi la loro sofferenza, faccio rispettare anche i tempi dei loro figli, nei confronti dei loro figli, perché un coniuge sono 6 anni, sono 5 anni che è in crisi e che ha rielaborato tutte le emozioni e che le sta rielaborando, l'altro coniuge si è fatto il suo percorso di mediazione che può durare 3-4 mesi perché gli incontri si dilatano, si avvicinano, insomma passa, ha comunque del tempo da affrontare. I figli, nel momento in cui i genitori dicono il matrimonio è finito, la mamma o il papà esce di casa e va a abitare da un'altra parte, queste sono le visite che noi abbiamo pensato per voi, in quel momento affrontano per la prima volta la separazione dei genitori e in quel momento va rispettata la loro sofferenza. Sono tutte tappe molto importanti che la separazione porta all'interno di tutto questo percorso luttuoso, perché poi è un percorso in cui non ci si riconosce più, e anche i figli si schierano, si possono schierare, possono giudicare, molto spesso si schierano con il genitore che interpreta il ruolo di vittima, accusando o rinnegando l'altro genitore. Una mamma, ad esempio, su una mamma abbiamo lavorato per poter fare in modo di ricostruire, di riprendere la relazione con il figlio che nel momento in cui è stata comunicata la separazione non ha più voluto vederla. Non ha più voluto vederla, e la mamma, in questo senso di sconfitta, in questo senso di fallimento, di questa progettualità che è venuta a crollare, non aveva più voglia di mettersi e non aveva più energie da mettere in campo per poter ricostruire la relazione con il figlio. Io ho finito.
Dopo?
Sì, sì.
Devo parlare qua. Buonasera. Vincenzino Fragasso.
Posso parlare senza?
No, non sento.
No, perché
registro. Psicologo del consultorio La Persona al Centro. Ci è stato chiesto questa sera di parlare, e parlo anche a nome delle colleghe che fanno con me questo lavoro, del nostro lavoro rispetto alle donne che scelgono l'interruzione volontaria di gravidanza, l'aborto. È un pezzo importante del lavoro che facciamo nell'ambito del progetto Maternità e Famiglia che agiamo in collaborazione con il reparto di ostetricia e ginecologia ormai da 8 anni. Incontriamo le donne prima dell'interruzione volontaria di gravidanza, così come la legge prevede, no? Un colloquio clinico che porti la donna a riflettere su una decisione importante, una decisione penosa, una decisione molto faticosa e nella stragrande maggioranza dei casi una decisione estremamente sofferta, mai o quasi mai una decisione che nemmeno appare superficiale. Il ruolo dello psicologo è il ruolo clinico di chi sta con queste donne in un atteggiamento di accoglienza e di accettazione e nello stesso tempo in un atteggiamento empatico, di vicinanza, di comprensione. Mai in un atteggiamento giudicante. E quindi è prima di tutto questo stare con la donna, spesso senza dire molto, spesso, molto spesso le donne piangono, non sono obbligate ad accettare il colloquio. Noi nell'ultimo anno in cui abbiamo fatto un po' di conti eravamo circa la metà delle donne che hanno interrotto, che hanno accettato il colloquio. Spesso le donne che non accettano il colloquio sono quelle che hanno più paura, naturalmente, no? Quelle che scappano e che non riescono nemmeno a fermarsi un momentino. Ma l'atteggiamento di urgenza è senz'altro comune a molte donne di fronte alla scelta di interrompere. Molte donne, quasi tutte, ci dicono avrei voluto farlo subito, vorrei poterlo fare subito. Non fermarmi a pensare, lo possiamo capire, no? Quando qualche cosa è così difficile, forse vorremmo magicamente, no, poterlo non affrontare, non pensarci. Più una cosa è difficile, più è così. La legge su questo pone dei vincoli molto stretti, che sono quelli di almeno una settimana, no? Una settimana per una donna è un tempo lunghissimo in questa condizione. L'ambivalenza, il dubbio e la lacerazione sono sempre presenti in queste donne che, come vi dicevo, spesso piangono e spesso, la frase che vado a dirvi non è mia, ma mi è piaciuta molto, l'ho trovata in un blog di donne, si sentono come un animale preso in una tagliola, no? Un animale con una zampa immobilizzata che muore di fame se non si libera e quindi per liberarsi si amputa un pezzo. Come dico, la frase non è mia, ma mi piace citarvela perché ricorda molto l'atteggiamento di molte donne che si sentono quasi sempre intrappolate, no? Senza la possibilità di avere delle alternative e con una condizione di grandissima solitudine. Noi abbiamo un po' raccolto le motivazioni, questo progetto lo faccio io insieme alla dottoressa Guabello, alla dottoressa Quartiero da tutti questi anni e ci è venuta voglia a un certo punto di mettere anche un po' a fuoco il perché, no? E il senso di solitudine, no? Di spesso essere alla fine di una storia o essere donne senza un partner fisso è una delle cose più fondanti, ma al di là di questo, del non avere un partner, un padre per questo figlio, spesso c'è proprio il senso di abbandono anche da parte della famiglia d'origine, da parte del contesto sociale. Cristina parlava prima, no, della parte della coppia, del coniuge che subisce e del coniuge che agisce, no? Il coniuge che agisce la separazione, in questo caso suo, ha molto meno il sostegno sociale. Il coniuge che subisce dice: ma a me poverino, cosa potevo fare, no? E tutti gli dicono: ah, una pacca sulla spalla, così che sei bravo, l'altro è cattivo. Allora, nella donna non c'è alcun sostegno sociale, no? Quindi il senso di vergogna, il senso di sofferenza è molto forte in tutte le donne, nelle donne credenti e nelle donne non credenti. Quasi tutte le donne ci dicono: non avrei mai pensato di poterlo fare, non avrei mai creduto di arrivare qui a fare questa cosa, ma sono terrorizzata, appunto, come un animale che è preso dentro e quindi decide che strappa via questo pezzo. Noi facciamo sempre presente che la decisione è una decisione da cui non si tornerà indietro, le donne annuiscono quasi sempre quando noi glielo diciamo. Non si può prescindere da quel giorno, da quella decisione, sia che poi la donna continui il suo percorso e quindi decida e agisca l'interruzione, sia naturalmente nei casi in cui poi la donna ripensa questa decisione e porta avanti la gravidanza. Nulla è più uguale a prima e le donne se ne rendono conto, no? Noi facciamo loro presente anche la possibilità che poi il ricordo dice: ma io ce l'ho già, io lo so già, no? Che poi non me lo dimenticherò più, che questo febbraio del 2010 non sarà, che febbraio non sarà mai più un mese come un altro, no? Questo giorno, come ero vestita, che cosa ho fatto, no? Molto spesso noi troviamo una grossa consapevolezza, ma questa urgenza del fare, questa necessità, come di chi non ha alternative. Dunque il fatto che le donne possano dimenticare è del tutto escluso, se non in casi di particolare sofferenza psichica. Il senso di solitudine è fondante, come dicevo, il senso di non avere alternative, questo genere di vissuto, e quindi la difficoltà di fermare un attimo. Spesso le donne sono molto e non riescono ad andare oltre al qui e ora, no? Ma non ho i soldi, ma non ho nessuno, ma sono sola, no? E allora la cosa difficile e importante è aiutarle a pensare e a riflettere che le cose possono cambiare, no? Che adesso le cose stanno così, ma che forse fra 6 mesi o fra un anno saranno diverse e che forse nel frattempo qualcuno potrebbe in qualche modo sanare questo senso di solitudine e di isolamento, no? Fermarle prima dell'interruzione è una cosa che a volte è possibile, a volte l'interruzione può essere rimandata anche solo di una settimana, sapete che è possibile fino alla 12ª settimana, noi spesso incontriamo donne che sono alla 7ª, all'8ª e dunque hanno ancora un tempo, no? Per riflettere ulteriormente. Laddove noi ne vediamo la possibilità, le chiamiamo magari in colloquio in consultorio, fuori dall'ospedale, no? In un setting un pochino meno ansiogeno a sua volta, no? E ci sono delle donne che accettano questo. E ci sono delle donne che tornano dopo l'interruzione, dopo averla fatta, no? A riflettere sul perché, no? A fermarsi ancora una volta. Ma questa urgenza è molto difficile da superare. Ci sono poi appunto le donne con il senso di vergogna, con il senso di squalifica per se stesse, senza il sostegno sociale fuori, ma certamente con un giudizio senza appello dentro, le loro parti interne, le loro parti giudicanti, no? La loro morale. Se fuori qualcuno le può capire, loro dentro molto spesso fanno molta fatica a capirsi, molta fatica a perdonarsi. Succede che poi tornino, no, con una serie di malesseri, a volte somatici, psicosomatici, di angoscia. No? La letteratura ci parla anche di una specie di sindrome depressiva o post-traumatica, post-IVG. Come vi dicevo, le motivazioni, anche su questo c'è una certa letteratura. Molte delle motivazioni delle donne ci parlano di questa difficoltà economica. Noi facciamo sempre loro presenti, che c'è per esempio il centro aiuto alla vita che può dare loro un sostegno anche economico. Alcune riescono a contattare, a sentire, ma è ancora una volta quel fermarsi che è proprio la cosa più difficile per loro. In realtà, se andiamo un po' a guardare, ma nemmeno i dati, ma giusto qualche flash, vediamo come in realtà la motivazione economica sia poco fondata, perché le donne che interrompono di più, vi parlo sia dei dati di Biella che dei dati italiani, che hanno una corrispondenza, vi butto lì un dato, nel 2007 in Italia hanno abortito 127.000 donne, 127.038. L'ultimo dato che abbiamo noi di Biella è sui 170. Ebbene, sia a Biella che in Italia, le donne che interrompono sono in realtà soprattutto donne che lavorano, sono soprattutto donne senza figli e con un diploma di media superiore. Quelle che interrompono di meno sono quelle che hanno più di 3 figli, 3 figli o più, no? E in realtà le disoccupate sono meno che le occupate. Quindi vedete come la motivazione economica, che certamente conosciamo come motivazione di tanto disagio, non solo per le donne che interrompono in questo momento così critico, però poi non abbia sotto, no, un substrato veramente fondante. Mentre io credo, per la mia esperienza, che questo del senso di solitudine e della sensazione di non avere alternative, perché una donna lo fa perché pensa di non potere fare altro, no? Per cui se io penso che altro non posso fare, desidero farlo il più in fretta possibile, no? Se mi dicono che devo togliere sto dente, allora facciamolo subito, anche se io ho così paura. Naturalmente, come dicevo, nessuna potrà mai dimenticare, ma rispetto a donne che perdono figli, che hanno delle gravidanze che si interrompono per un'interruzione spontanea, per un'interruzione clinica, i medici dicono poi, beh, non si sa che cosa sia successo, si è distaccata la placenta, eccetera, eccetera, se mi succede una cosa del genere, è chiaro che ho tutto un contesto, no? Tutta una vicinanza, ho persone che mi sostengono, che magari mi dicono su che passa, queste robe qui, ma insomma qualcosa mi dicono. Ma se io interrompo volontariamente, voi capite bene come questo cambi completamente il senso, no? Perché sono stata io a volerlo. Altre donne ci dicono, per esempio, che lo fanno perché non è il momento giusto, no? Perché in questo momento non si sentono. È come una specie di delirio del troppo amore, no? Perché adesso non ho abbastanza soldi, perché adesso non ho abbastanza tempo, perché ho già tante cose da fare, no? Troviamo donne che hanno casa, che hanno marito, che hanno altri figli, che hanno lavoro e che interrompono lo stesso, no? Che non riescono a contattare quelle parti di vitalità, di forza che le possono portare alla forza del cambiamento, dell'andare avanti, di una scommessa nuova. E questa è la grossa amputazione con cui queste donne faranno per sempre, ecco, i conti. Quello che noi a cui noi crediamo molto è proprio questa possibilità da dare alle donne nel fermarsi, nel riflettere, nel guardare non solo la superficie di una motivazione, ma ciò che ci sta dietro. E dopo di ripensare, di riflettere ancora, di rivalutare le motivazioni, cercando almeno di evitare che un'interruzione volontaria di gravidanza diventi la prima di una serie, come purtroppo alcune volte vediamo. Questo è un po' il nostro ruolo clinico, di stare nella storia delle donne con questo atteggiamento. Vi ringrazio molto.
Bene, abbiamo una mezz'oretta. Io intanto colgo l'occasione per ringraziare il consultorio, Cristina Vincenzina, ma qui c'è anche la presidente, la direttrice e il presidente. E colgo anche l'occasione per ricordare due figure che chi è stato al consultorio si porta nel cuore, che sono Don Sergio, che ha fondato il consultorio, qui ci sono anche persone storiche del primo momento, e poi il professor Baronchelli, che per tanti anni ne è stato prosecutore, l'anima, e quindi li ricordiamo molto volentieri. E anche colgo anche l'occasione perché mi sembra giusto riconoscere lavori, presenze e fatiche che normalmente non sono visibili, come quelle che avvengono in consultorio da parte degli operatori per la dedizione, la presenza, eccetera, e che non si vedono. Consultorio, la sua piazza, eccetera, poi non fanno solo questo, pensate solo ai tantissimi corsi di preparazione al matrimonio che fanno, e quindi è una realtà del nostro territorio di una grande importanza, quindi sono molto contento di poter avere questa occasione di esprimere almeno quello che io sento nei loro confronti. Se qualcuno vuole intervenire, facciamo il solito metodo di parlare, se avete domande o riflessioni o qualsiasi altra cosa, e poi alle 10:30 chiudiamo e andiamo a dormire. Io porterò il microfono perché perché si senta bene, poi perché qualcuno desidera registrare, se parlate a voce così qui non si arriva a sentire, quindi qualcuno vuole intervenire?
Io volevo parlare di quella che è la forma mentis delle donne in pratica negli ultimi due interventi. Cioè, cos'è? Io sono sempre stato convinto che una donna che abortisce non abortisce il figlio, abortisce chi gli dovrà, quindi sta abortendo l'uomo. Poi magari questo non è completamente vero, perché dal punto di vista psicologico una donna può essere impreparata alla maternità. Quindi dovrebbe venire fuori, diciamo, la scuola delle donne dove gli insegneranno a essere mamme, se la funzione biologica della donna è anche quella di diventare un buon figlio. Per quanto riguarda il divorzio, conosco un avvocato che dice che capa perché ci sono i divorzi e che chi va a divorziare sono sempre le donne. Allora mi chiedo, è la forma mentis delle donne riguardo alla famiglia che è cambiata rispetto a quando il divorzio non c'era, per cui quel detto che è la donna che fa e disfa la famiglia rimane vero?
No, vorrei vedere chi ha solo per guardare in faccia chi ha parlato, perché non mi piace parlare a... Ah, ecco, grazie. È perché non la vedo. No, no. Certamente quello che lei ha detto rispetto all'abortire il padre di questo bambino, in alcune donne questo avviene, la rabbia e il senso di il desiderio di vendetta non è sempre così, è una delle tante motivazioni che ci sono. Accanto a questa fragilità delle donne c'è una grande forza delle donne, perché noi vediamo le donne che interrompono, ci sono tante donne che non vediamo, che non interrompono, che tengono un figlio anche se sono da sole, anche se non hanno una grande condizione economica e anche se hanno un lavoro precario, no? Quindi noi vediamo un aspetto, e questa sera parliamo di questo, ma generalizzarla come mentalità delle donne mi sembra un pochino ampio.
Io all'inizio invece che facevo il percorso di mediazione familiare mi sono rivolta all'assistente sociale del consultorio, che ha molta molta esperienza, e le ho detto: non ho mai percepito così tanta sofferenza come in questi percorsi che io intraprendo insieme alla coppia, e molto spesso mi ritrovo a supportare persone che si sentono sole, ma che non sono assolutamente donne, ma che sono uomini, che magari non hanno agito la separazione, no, ma che magari hanno l'amante da 5-6 anni e che me lo vengono a riportare quando la mediazione è finita. E diciamo, è vero, la donna magari agisce la separazione poi alla fine, e non ha importanza poi se c'è un'altra persona in realtà, perché con quella persona lì con cui si è detto sì in quel giorno lì, che le cose non vanno più, e non vanno più da tutte e due le parti. Da una parte sostengo chi si sente solo in quel momento e chi si sente giudicato e che in continuazione viene giudicato, come ho detto prima, dalla società, dai familiari, dalla persona che ha avuto accanto per tutti quegli anni, e da una parte, dall'altra, supporto anche chi invece si trova di fronte in alcune occasioni, ma non sono tantissime, veramente a dover accettare la volontà dell'altra persona. Però non posso dire se sono più donne, se sono più uomini, assolutamente, né chi agisce né chi la subisce, anzi. C'è tanta, tanta sofferenza da tutte e due le parti, e ogni percorso di sofferenza non può essere seguito da un giudizio forma mentis, come diceva Vincentina, così ampio, riguardante uno o l'altro sesso.
Don Mario, domando a voi, quanto pesa nella scelta dell'interruzione il martellante no all'aborto rispetto a quello che potrebbe produrre in maniera positiva un discorso rasserenante, responsabilizzante, quindi educativo, che la Chiesa, per esempio, potrebbe avere nella vita degli adolescenti, delle adolescenti e poi giovani, adulti, eccetera, in merito a questo problema, come ad altri comunque.
Ma io credo che il discorso educativo e preventivo sia fondamentale nella Chiesa e nelle altre istituzioni e soggetti, no? La scuola, la famiglia. Credo che dobbiamo parlare di prevenzione delle gravidanze indesiderate, no? A questi ragazzi, che è esperienza del nostro consultorio molto recente, fanno e non sanno, hanno delle informazioni e sono scissi rispetto a queste informazioni, peraltro capiscono poco anche le informazioni, perché ti dicono: sì, è venuta una dottoressa a scuola, ha detto delle cose, hanno capito poco, ma comunque non riescono ad integrare ciò che sentono, che lasciano un po' come dei contenuti scolastici, no? Forse perché ci vanno a scuola, con ciò che fanno e fanno senza sapere. E le gravidanze nelle minorenni sono sia a livello nazionale che a livello nostro biellese in aumento, minorenni molto minorenni, no? Quindi io sono assolutamente dell'idea che si debba fare da parte della Chiesa e di quant'altri, le famiglie, la scuola, le istituzioni, gli oratori, le associazioni cattoliche e non cattoliche, una azione di formazione prima ancora e oltre che di informazione, di confronto, di crescita, che i nostri ragazzi hanno oggi la possibilità di fare, che noi avevamo meno e che i nostri genitori avevano meno ancora, senza sapere o sapendo delle robe confusissime. A me capita nei colloqui, no, con ragazze giovani, ma non parlo di ragazze minorenni, di chiedere, dico: mi scusi signorina, ma lei sa come si fanno i figli? E lei mi sorride e mi dice: lei è scema? Dico: no, non nel senso di come si fa ad avere un rapporto sessuale, ma com'è che succede che ci sia un concepimento? No, cos'è un concepimento? Cosa succede nel concepimento? Dove avviene il concepimento? E mi dicono delle boiate terrificanti. E dice: ah sì, mia sorella mi aveva detto qualcosa però. Ecco, lì è dove, quando, dicevo prima, accennavo prima, quando le donne sono poco consapevoli, cioè psichicamente meno sane, no? Che proprio non ci si arriva, lì. Però dietro c'è spesso un deserto dei tartari sulla formazione, da tutti i punti di vista, per cui direi di sì. Poi non so bene che cosa intendevi, possiamo ancora darci del tu come tanti anni fa, cosa intendevi quando dicevi il martellante no all'aborto, scusami.
Sì, le campagne contro l'aborto, le campagne contro l'aborto, che si limitano a
Sì, beh. Se non c'è dietro un tessuto di crescita, allora soltanto possiamo blaterare finché si vuole, ecco.
C'è ancora tempo, no?
Volevo chiedere a Vincenzina,
ciao,
e alla signora Romagnoli dai rispettivi campi di competenza. Non so se ho capito bene, la sensazione che ho avuto è che quando si rivolgono a voi arrivano o singole o coppie già con una decisione presa e che quindi si aspettino da voi solo una gestione ottimale della decisione che hanno già preso, cioè un sostegno nella praticare l'aborto oppure un sostegno nell'effettuare al meglio la separazione. Volevo solo sapere se è così o se mi smettite. Eventualmente, se avete sovente casi di persone che regrediscono nella decisione che abbiamo preso.
L'unica coppia che è tornata indietro, quindi dopo i 5 incontri, anzi ne ho avute 2, una italiana e una straniera, quindi culturalmente molto religiosa, questa coppia, dove la mamma mi aveva detto: io vorrò al mio figlio insegnare la felicità, certamente non rispecchiandosi nel dolore della madre per stare insieme al padre. Ha continuato e ha scelto di continuare a stare con questo uomo, oltretutto un uomo picchiatore, un uomo violento. L'altra coppia invece italiana, l'altra coppia si era rivolta pensando di fare un percorso di riconciliazione dove io ho svolto i miei 4 incontri e poi inviato in terapia. Non sono, è vero, arrivano con uno dei due che ha sicuramente già preso una decisione, può capitare durante il percorso che i tempi si dilassino un attimino. Noi accompagniamo non tanto per gestire al meglio la separazione, ma per cercare di far capire a queste persone che è utile uscire dal loro dolore individuale, per entrare nel dolore dei figli, per far soffrire un po' meno i figli, per saper gestire i figli, perché fin tanto che sono fragili loro nel loro dolore non riescono assolutamente a vedere qual è effettivamente il bene dei loro figli. Questa è l'ottica verso cui noi ci proiettiamo. Loro vedono solo vicino, vedono il matrimonio da una parte crollato, dall'altra che non ce la fa più, non riescono a vedere il giorno dopo quando i figli lo sapranno. Io accompagno per mettere un paio di occhiali a queste persone, di vedere il futuro per il bene dei figli.
Il senso non è quello del sostegno, il senso è quello della valutazione, della piena consapevolezza e dell'adeguata motivazione, che è una cosa diversa. Il senso è quello di dire e dare delle alternative, come la legge prevede, la possibilità di dare in adozione il bambino, di non riconoscerlo, di partorire anonimamente, no? Laddove quindi io vedo, no, nella donna la mancanza di queste caratteristiche, lo faccio presente, le dico: signora, lei non vuole fare questa interruzione. Spesso la donna piange. E dunque vediamo insieme che cosa si può fare, no? Come dicevo prima, ci fermiamo, è l'urgenza da fermare, perché è una pietra che rotola, è una cosa che, no, va. Fermarla è molto difficile, farla riflettere è molto difficile, perché c'è la paura che è devastante, che è pervasiva, no? E da una parte, dall'altra però questo senso di... E dunque c'è invece la necessità, allora dico, ci rivediamo, ne riparliamo, io torno qui domani oppure viene lei su da me in consultorio, riflettiamo bene, che dico: signora, dopo questo figlio qua non torna più, ne tornano degli altri. E mi dicono: lo so, quasi sempre dicono così, lo so, se non quelle psichicamente meno sane. Per cui sì, qualcuna poi non lo fa, qualcuna rimanda, qualcuna.
Io volevo sapere il ruolo dei genitori o della famiglia nel caso in cui la mamma sia una minorenne, ovvero se la decisione finale è veramente presa dalla ragazza o è influenzata in modo particolare dalla famiglia, e anche se gli incontri che avete con questa minorenne sono in presenza dei genitori o se alcuni sono, cioè se i primi sono con solo lei o con i genitori. Ecco, questo mi interessa.
Ce n'è già un altro dopo.
Ah, che bella, sono contenta di questo. ecco, grazie. Spesso non ci sono i primi e i secondi, ci sono solo i primi. Noi dobbiamo avere l'autorizzazione di entrambi i genitori rispetto al lavoro, quindi al colloquio con la minorenne. Di solito io vedo con i genitori e poi anche in un momento solo con la ragazza. Devo dire che ho incontrato delle ragazze molto coraggiose e una di esse mi è stata mandata in grande urgenza perché era giovedì, le interruzioni si fanno di venerdì. È arrivata su un consultorio all'età di mio figlio maggiore. I miei figli lo sanno perché io ogni volta faccio loro un discorso da capo. Credo che comunque non capiscano niente del testo, ma proprio perché sono un po' tonti di loro. E questa ragazza molto molto bella allora aveva Scusate un attimo, eh? Qui non aveva ancora 16 anni, era estate, avrebbe compiuto 16 anni poi a dicembre. Io le ho detto: che cosa succede? E lei mi ha detto: succede che io non interrompo. E è stata una ragazza molto coraggiosa, con una maturità particolare e con un sostegno familiare molto forte. Al di là del fatto che avesse 15 anni, ciò che ha cambiato le cose è stata la sua grande forza temperamentale e caratteriale e il sostegno, e quindi poter averne anche 26. Certamente ad averne 15 o 16. E sì, quando c'è un minore, comunque noi siamo tenuti, ecco, per tornare alla sua domanda, ad avere l'autorizzazione a procedere da entrambi i genitori. Ed è sempre un lavoro da fare anche con i genitori, a volte questo è una grossa risorsa in più, perché le donne molto spesso quando vengono a fare il pre-ricovero in ospedale sono da sole, sono completamente da sole. È molto difficile che abbiano qualcuno, tanto meno il padre del bambino, che spesso si distingue per assenza. E spesso si distingue per assenza fisica e per assenza emotiva nel fai tu, perché il figlio è soprattutto tuo e decidi tu.
Ma se posso dare un piccolo contributo sul tema dell'omosessualità, nella comprensione della sofferenza che c'è, visto che ho avuto modo in questi anni di seguire, ho proprio avuto il dono di seguire le persone che si trovano nella posizione omosessuale. Mi ha colpito, Don Giovanni, questo pensiero che tu hai fatto, no, in chiusura. Tutti noi abbiamo da comporre aspetti che non vanno automaticamente dentro una coerenza, no, di identità. Mi viene da partire da qui e da aggiungere. Ecco, forse la condizione omosessuale, come altre condizioni, ci pongono di fronte spesso a questi nostri scarti interni. Per cui scattano in noi delle paure che si tramutano in rigidità, in giudizi assoluti, in posizioni potentemente discriminanti, che non aiutano affatto molte persone che hanno una sofferenza in queste condizioni. Io per me stesso ammetto di aver portato per tanto tempo la paura di questa posizione che è diversa da me. E finché non l'ho superato e messo a posto gli snodi interiori, no? Quei pezzi interni all'identità di ognuno di noi che non vanno così coerentemente, non riuscivo ad avvicinarmi. Allora, questa paura, nella mia esperienza, sentendo i racconti e i vissuti di dolore di molte di queste persone, si traduce in tre grandi ostacoli. Il primo è nell'autosveramento, perché soprattutto quando loro non si trovano nell'adolescenza, c'è una dimensione potente di tabù. C'è una dimensione potente di difficoltà a esprimere e autosvelarsi, sia nell'ambito familiare che nell'ambito delle amicizie che nel gruppo dei pari. Ho aiutato alcune persone ad arrivare a dire dopo anni, no, a confidare finalmente ai genitori la loro posizione, con un enorme imbarazzo, con un enorme senso di vergogna, con anche un enorme tentativo di preservare il pudore dell'altro e la vergogna dell'altro. Secondo, le nostre paure impediscono
spesso di risolvere comunque una confusione identitaria, perché intendiamoci, non tutte le persone che si trovano a vivere una tendenza omosessuale poi si scoprono omosessuali, ma non aiutiamo affatto, no, a discernerle, proprio perché si trovano un muro. Terzo, e chiudo, abbiamo fatto un troppo lungo, la solitudine potente, che è anche la solitudine di vivere in in ambienti emarginati e emarginanti, perché c'è molta solitudine disperante nel partire, nell'andare tutti i fine settimana in determinati locali, fare, no, per chi arriva, fare dei viaggi a Milano, Torino, e trovarsi dentro delle relazioni che comunque sono disperanti, perché non soddisfano quel desiderio profondo di stabilità di relazione, di incontro vero con l'altro.
Prendo la parola perché avevo dimenticato il tema. Riguardo dell'omosessualità, io vorrei dire molto confuse. E allora vorrei chiedere al signore che ha parlato adesso, o a qualche altro psicologo o medico presente in sala, questa omosessualità la dobbiamo considerare che cosa? Una malattia, una devianza o una variabile della sessualità alla pari della eterosessualità?
Da parte mia certamente la risposta è certa, non è una malattia, non la considero una malattia, la considero una di quelle tante condizioni di diversità umana che potrebbe rappresentare anche una ricchezza, una possibile scoperta per tutta l'umanità. Non certo una malattia, anche se, ahimè, fino a qualche decennio fa, l'omosessualità, come ha ricordato Don Giovanni, era in tutti i manuali psicodiagnostici all'interno di un quadro psicopatologico. Ma questo mi auguro che possiamo davvero dire di averlo superato. Mi auguro.
C'è un medico presente, un medico.
Non so se c'è qualche medico.
Io volevo solo fare una domanda. Mi auguro così mi vedete.
Grazie.
Sicuramente quando vengono per separarsi la coppia è dura, no? È difficile, è un trauma. Pensavo a quella fascia che si è creata negli ultimi anni di convivenza. Ecco, questi non li vedete. E quindi il trauma è tragico per la parte debole, uno dei due che subisce, che non ha neanche il conforto anche solo di definire per il tribunale come ripartire i figli, se ci sono, oppure le proprietà, perché molte volte ingenuamente si mette tutti insieme e comunque in questo momento di crisi tutto conta, no? Quindi non penso che vengano da voi queste figlie.
C'è una tutela per le coppie non sposate, ci sono qua degli avvocati che sanno dirlo meglio di noi. Sono avanti al Tribunale dei Minori invece che al Tribunale Ordinario, ma sia il servizio di mediazione che fa la collega, sia la tutela economica e per i figli, Antonella Mosca, avvocato di Tubegno.
Se sono minori, se sono trentenni che si mettono insieme,
c'è una tutela.
Ecco, nel caso non avessero figli, vengono da voi a parlare, c'è comunque una possibilità.
La mediazione la fate anche per i conviventi.
Sì, anche per le famiglie ricostituite, dove i figli sono già adulti e la coppia si è ricongiunta dopo una precedente unione. Sì. Spesso ci sono conflitti tra le persone, la coppia che si è costituita e i figli dell'altro. e sono comunque conflitti da gestire, ecco. La tutela c'è da parte del Tribunale dei minorenni, ho avuto copie di fatto dove anche il Tribunale dei minorenni consigliava la mediazione familiare, copie di fatto che magari davanti al giudice diceva, uno rispondeva sì siamo separati, l'altro diceva no siamo ancora insieme, no? E quindi il giudice dice un attimino, a me si è fatto un percorso che è altro rispetto a quello che è la vostra separazione, però insomma no, è un percorso come tutti gli altri. Sia sposati che non sposati, la sofferenza purtroppo è uguale per tutti.
Sono ancora interventi?
Non voglio stare su un fatto che è capitato. La separazione dei due coniugi, avendo già dei figli, tre figli, alla distanza di 10 o più anni dall'ultimo figlio, lei rimane incinta. Ma questo l'ho saputo dopo. Ci sembrava così strana questa separazione, perché era strana. E saputo il motivo, il fatto che hanno il marito ha aiutato la donna ad abortire. Per cui dopo di questo, ho capito i tempi in questo senso, dopo di questo lei ha rifiuto totale del marito, basta con Bruno, ho finito. Rimangono amici, rimangono, però basta. È possibile che un aborto causi poi una separazione per questo motivo? Capita?
Non ho capito tanto bene, ma questo aborto è stato in qualche modo voluto da questo marito?
Penso di sì, più che da, ma poi assieme comunque, perché se io l'ho accompagnata all'ospedale, sono stato vicino e tutto, e poi però e la separazione, io l'ho saputo questo fatto, non so se in famiglia sanno che c'è stato questo aborto.
Beh, molto spesso la coppia non è pienamente in sintonia rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza, no? Forse allora in quel caso lì, se poi ne è seguita una separazione, un rifiuto di questa signora rispetto al marito, ipotizzo proprio così, forse la signora si è sentita in qualche modo prestata, costretta ad interrompere. Ed è un evento così devastante che giustifica assolutamente la fine di un matrimonio, se è questo. Questo è un altro pezzo della solitudine delle donne, come dicevo prima, no? Che gli uomini tante volte delegano, al contrario, forse lì quest'uomo, o perlomeno la signora l'ha sentito così, ha in qualche modo forzato la mano rispetto al non volere questo figlio. E la signora non ha avuto il coraggio, la forza per portare avanti la gravidanza, no? Sentendosi ancora una volta sola. Però poi il senso, no, di lutto, di devastazione che ne è seguito ha spazzato via questo matrimonio. Ecco, questo mi sembra forse una cosa che posso ipotizzare, ma sa, non faccio mica tanto male.
Però
ecco,
non ho più avuto la possibilità.
Certo, cioè l'aborto, l'interruzione volontaria di gravidanza è una cosa enorme. E non ci sta più dentro un matrimonio con questi presupposti qui. È una cosa indimenticabile.
Bene, sono le 10:30, appena passate. Se è possibile, io tiro per me una conclusione, la comune, che magari serve anche a voi. Lo faccio come essere umano e come credente. A me sembra che ciò che distingue l'essere umano, ancora più il credente, perché è quello che ha distinto Gesù Cristo alla fine, mi sono convinto che Gesù Cristo ha avuto a cuore soprattutto una cosa, è cogliere le sofferenze degli altri e tentare di toglierle, ridurle, eliminarle. Credo che questo sia il cuore, cioè che di fronte a chi sta male, a chi quindi in quel momento è il più debole, debba attirare la nostra solidarietà. E che, questa è la mia posizione, qualsiasi altra considerazione di altro ordine, pur lecita, pur giusta, eccetera, non tenga quanto tiene questa. Allora mi sembra che se voglio essere uomo, se voglio essere credente, mi devo muovere in questa linea, e cioè mettermi a fianco, prendere la parte di chi in quel momento sta male, è l'ultimo e l'abbandonato, sia la donna, sia questa, rivesta questa la figura, l'identità della donna che abortisce, rivesta la figura di una coppia che si separi, rivesta la figura di esclusioni sociali, come avviene per tante categorie di persone, e in particolare abbiamo citato stasera l'omosessualità. Io come credente devo prendere il posto vicino. Poi ci saranno che altri che devono dire che è peccato, che non è peccato, che vanno all'inferno, lo dicano altri. A me non interessa, lo dicano altri. Io credo che debba invece prendere questa posizione qui. E non tocchi a me entrare in altri compiti, no? come persona e come credente. Quindi se questo può essere utile, mi sembra che possa anche essere una base su cui trovarci, no? E senza rifiutare, ripeto, il resto, senza mettere in discussione il resto, senza polemizzare sul resto, ma come sempre si tratta poi alla fine di scegliere che da che parte sto. Alla fin fine, e io credo che la scelta debba andare proprio in nome di Gesù Cristo da quella parte lì. Questo è il messaggio che io mi do e che rilancio questa sera, proprio perché qui andrebbe lunga, ma il rischio di una società cinica, lo diceva anche il Vescovo nella sua lettera, se vogliamo avere fondamenti anche magisteriali molto più alti, lo diceva anche il Vescovo nella sua lettera, la nostra società sta diventando cinica, no? E allora i Mustafà di qui non vanno bene, i cronici di là non vanno bene, e questi di qua non vanno bene, e quelli di là non vanno bene, e chi ci rimane? Chi è che ci rimane? Rimane quella parte di società che ha già tutti i diritti, che è già tutelata fino in fondo e che viene ulteriormente risparmiata e tutelata anche da tutto il resto. Vedo la Olinda qui, mi viene in mente che l'ex presidente del Brasile aveva fatto un'affermazione che sta capitando anche in Europa, non solo in Italia, cioè a noi interessa tutelare quelle qualche milione di persone che fanno andare avanti l'economia del paese, eccetera, gli altri vadano dove devono andare. Mentre una volta i cosiddetti poveri, i diversi, eccetera, disturbavano, oggi rischiano di non disturbare, basta dimenticarli, basta metterli fuori, basta non vederli. Se non si vedono non sono più neanche un peso. Questa è la società cinica. E io mi chiedo se contro questa società cinica quale posizione possiamo prendere contro questa società cinica per non diventare noi cinici, perché il problema per me è questo: come faccio a non diventare cinico? Ecco, allora forse l'atteggiamento di vicinanza, l'atteggiamento di cogliere il dolore dell'altro è fondamentale, anche perché il dolore nel mondo è così tale, così vasto, se guardiamo in giro, che come fanno a interpellarci? Poi le dottrine e i dogmi li pensino qualcun altro.